anche a un grande giornalista, un maestro appunto proprio di giornalismo, Salvatore Biazzo. Ciao Salva, grazie per essere
ciao
con
Antonio,
noi.
Ciao Antonio, ciao Cristian, buon pomeriggio.
Ah, eccoti qua, la regia, per chi ci segue in modalità video, Salva, ti ha messo una bella foto mentre intervisti Maradona, addirittura con la maglia dello Sporting Lisbona, quindi
niente di meno.
In questo momento c'è questa tua foto, ti hanno anche, come dire, ringiovanito un bel po', perché è una foto che sì. di qualche anno fa, ma tu sei giovanissimo ancora adesso. E la domanda che stavamo facendo ai radioascoltatori riguarda Alisson Santos. Ieri ha spaccato la partita, l'ha cambiata del tutto. Che scenario prevedi per questo ragazzo che può dare tanta energia all'attacco del Napoli? Te lo aspetti titolare o una gestione parsimoniosa di Conte?
Ma uno che è capace, come tu hai sottolineato, di cambiare la partita merita un posto da titolare, soprattutto in una squadra che è purtroppo ricca di infortuni e i titolari, come li chiama Conte, i titolarissimi, hanno un po' di affanno. Parlavate di Politano, mi pare che Politano, che abbiamo visto in questa stagione, sia cosa ben diversa da quello che abbiamo visto in quelle passate. È chiaro che gioca un fatto anche il fattore anagrafico, però voglio dire, non è che si può puntare sempre su Politano, che esprimendosi sui 45-50 minuti sicuramente darebbe molto di più anziché spenderlo fino alla fine.
Salvatore, io invece ti chiedo sul ritorno di Billy Gilmour, che magari può sembrare cosa di poco conto, è stato poco nominato in questi suoi mesi di assenza, però ieri entra bene e soprattutto fa comunque un passaggio importante nell'azione che poi porta alla rete.
Guarda, hai ragione, perché quando è arrivato nella scorsa stagione noi l'abbiamo saldato come un talento che poteva fare coppia addirittura con McTominay, parlando degli scozzesi che avevano in qualche maniera cambiato il Napoli, quindi è un calciatore che è stato un po' sfortunato, probabilmente utilizzato poco, ma che ha dei numeri. L'ho detto per Neres, lo dico per Vergara, l'ho detto per Santos dopo averlo visto finalmente bene ieri, lo dico anche per Gilmour: certe cose o le hai nel DNA o non ce l'hai, e lui ce l'ha.
Sicuramente. Salvatore, prima parlavamo anche del finale di partita, no? Del coraggio o meno da parte di Antonio Conte, perché Cristian Marangio diceva: però se alla fine, senza quell'episodio arbitrale, l'Inter avesse perso la partita, forse poteva anche riaprirsi qualche discorso, restare un minimo in piedi. Però poi la mia controdomanda è stata: ma Conte avrebbe poi osato nel finale, cioè contro la Roma? Non sto dicendo che ha fatto bene, ha fatto male, insomma, a non far entrare più Lukaku, a far entrare il quinto cambio, poi è stato Mazzocchi per Politano.
Esatto, sì. Sì.
Cioè, non lo sapremo mai, però ti chiedo, avrebbe cambiato qualcosa anche nell'impeto del Napoli, quell'episodio di Bastoni?
No, non credo, meno male che è finita così, nel senso che c'è stato il gol, poi ha cambiato, ovviamente, per una questione di opportunità, perché la partita era andata, è una partita che è cominciata male, cioè voglio dire, non faccio nemmeno tante colpe al Napoli per come, però insomma, si è lasciato un po' travolgere dalla velocità della Roma, che gioca così sempre, non è che ha inventato la partita a Napoli, gioca così sempre, e peraltro poi potendo contare su un Malen che ieri sarà stato anche un po' fortunato nella doppietta, non sul primo gol, ma facendo la doppietta con il rigore, uno che andava controllato sicuramente meglio, però lì c'è qualche responsabilità anche da parte del portiere, perché il passaggio era letto, cioè era del tutto evidente che la palla sarebbe finita al centro, e allora lì il portiere, il grande portiere, cerca di intercettarlo, certo rischiando, però devi dare il gol, ma se resti fermo tra i pali è uno come Malen si infila.
Sì, doveva mangiarsi qualche metro, dici, in uscita
ma
bassa.
Sì, doveva andare, ma difatti guarda, se uno va a rivedere il gol che ha fatto Malin, il primo, no? E poi vede il gol che invece ha fatto Spinazzola, sia pure con un minimo di deviazione, si vede il diverso atteggiamento dei portieri. fermo tra i pali e quindi come dire perforabile tranquillamente Milinkovic-Savic, fa invece un metro e mezzo avanti Svilar, e se non ci fosse stata la deviazione, quel poco di deviazione, anche se il tiro era molto potente ed era molto bello, era sulla traiettoria, e Svilar è uno che li fa i miracoli, non li pensa, non li sogna, li fa.
Ma visto che sei molto attento al tema portiere, Salva, ti chiedo, ma ora questa rivalità, questo dualismo come proseguirà? Perché poi Meret comunque ci mette più volte le mani lì contro il Genova, anche se poi vabbè non è colpa sua lì il calcio di rigore, poi in qualche modo comunque contribuisce alla vittoria del Napoli. Milinkovic-Savic, Coppa Italia, poi ieri titolare, e ora Conte come procederà? Cioè se conferma Milinkovic significa che lui ha preso una scelta, che Milinkovic è il titolare.
Vedi, da imputare su al portiere Milinkovic-Savic, con tutto l'affetto e il disincanto che posso avere per aver visto tanti portieri anche bravi, anche molto meglio di Meret, di Milinkovic-Savic, io dico semplicemente che anche in Champions Milinkovic-Savic qualche cosa di sbagliato lo ha fatto. Penso per esempio alla partita col Benfica, Milinkovic-Savic è stato capace di prendere due gol su colpo di tacco, non esce mai, anche se devo dirti che proprio nell'ultima partita, non quella di ieri, ma nell'ultima partita in cui ha giocato, era cambiato, cioè era uscito sui cross, evidentemente l'allenatore dei portieri qualcosa gli avrà detto, e tende a fare meno quelle sceriffate come l'ha fatta pure ieri, e l'abbiamo vista all'improvviso al centrocampo mentre la Roma stava prendendo pallone. Non è la prima volta, andiamo a ricordare anche il gol di Simeone col Torino, pensava, stando in ginocchio, di fare dribbling a Simeone, buonanotte al secchio. Però io non è che sono un colpevolista di Milinkovic-Savic, io faccio soltanto un parametro, una comparazione. Se andiamo a vedere le percentuali, come tu fai molto spesso e molto bene, vediamo le statistiche, vediamo che Meret è primo di Milinkovic-Savic in tutte le graduatorie, per lanci lunghi addirittura ha fatto un assist che Milinkovic-Savic non ha mai fatto. Cioè Milinkovic-Savic è stato preso per i lanci lunghi, però io, con l'umiltà che mi ha sempre contraddistinto, direi a Conte: guarda che Milinkovic-Savic non è Tom Brady, e poiché lui non lo sa chi è Tom Brady, gli spiegherei che è stato il più grande lanciatore di football di tutti i tempi, cioè quelli che lanciano la palla e poi qualcuno, il ricevitore, la va a prendere. Quindi voglio dire, tutti i lanci che ha fatto non mi pare che sia stato sempre perfetto al 100%, perché se tu prendi un portiere perché deve fare quello, poi se si tratta di lanciare la palla lunga avanti dove va, sì, questo sì. Secondo me Cristian, Antonio Gaito e Salvatore Biazzo non lo fanno meglio, ma insomma qualcosa riescono a me.
Ma poi il rischio, Cristian, lo chiedo anche a te magari, perché eri dalla tribuna, che sia Milinkovic-Savic o che siano comunque altri giocatori, anche in generale dico, la ratio di questi lanci è andare subito su Højlund, ma non si rischia di essere un pochino monotematici, un po' prevedibili, perché poi becchi anche la giornata di grazia di Ndicka, che capita che affronti un giocatore che in giornata, anche se sul primo episodio poi lì c'era il cartellino probabilmente, però Viola, poi fa una grande partita. Højlund magari non ispiratissimo, un pochino stanco, pure lui è fisiologico, non puoi puntare tutto il tuo gioco su un solo elemento.
Anche perché quando non riuscivamo a saltare il primo pressing, poi avevamo una grande porzione di campo da sfruttare, dove poi sono arrivati anche i gol del Napoli, soprattutto il gol di Spinazzola, arriva dopo una bella trama di gioco, e quindi il Napoli che non butta via il pallone. Proprio là ti volevo portare, Salvatore, perché abbiamo visto, stiamo vedendo uno Spinazzola, ragazzi, straripante, a mio modo di vedere, uno Spinazzola che se non avesse avuto tutti questi infortuni forse staremmo parlando di un esterno da big europea, secondo me.
Ma secondo me lo è già. Io seguo, come del resto fate anche voi, certo non con l'assiduità con la quale seguo il Napoli, altre squadre campane pure di B o di C, perché poi bisogna avere gli occhi un po' dappertutto, però guardando un po' la Premier, guardando un po', noi parliamo tanto della Premier, però secondo me anche il livello della Premier, non voglio offendere Lele Adani che è sempre super entusiasta, però anche la Premier mi sembra che un gradino sotto è rispetto al passato, così come per esempio anche in Spagna, anche in Germania c'è qualcosina che evidentemente sarà colpa degli allenatori, c'è un ricambio generazionale, i nuovi non è che diano poi le garanzie che hanno dato gli Ancelotti, Guardiola, Isep eccetera, quindi non parliamo di queste cose, però Spinazzola, per rispondere alla tua domanda, secondo me è già un calciatore che per la sua duttilità, per la sua elasticità, perché è capace di muoversi da tutte le parti, cioè dove lo metti lo trovi, non è che scompare, non è che se tu per esempio ti dici spostati a destra o vai a fare addirittura la sottopunta si tira indietro, perché oramai ha acquisito una autorevolezza in campo, sa di saper fare bene il suo lavoro e lo fa. Per me Spinazzola per tutta la vita.
Salva,
con grande franchezza.
Sì, un'ultima cosa, tu che disegni sempre scenari, come dire, con grande maestria. Che campionato ti attendi da qui alla fine? Cioè un Napoli che sarà lì punto a punto, a un certo punto, chiedo scusa per la ripetizione, prenderà un po' di largo, già insomma un discreto margine. Perché con la settimana tipo torna la Champions, ad esempio la Juventus avrà il playoff, poi la Roma avrà anche l'Europa League più avanti. O credi che il Napoli alla fine, con così pochi giocatori e sempre solite problematiche, rischierà fino alla fine per conquistarsi questo posto in Champions? Che finale ti aspetti?
Guarda, io francamente parlando in assoluto, non relativamente all'emergenza, perché adesso c'è pure un'emergenza, mi pare, di Rachmani, quindi capisci bene che ogni partita è una vittima,
sì.
cioè ogni partita c'è un caduto, sono come le battaglie della Seconda Guerra Mondiale, cioè come se chi vinceva, però c'erano dei caduti.
Sì, noi in privato scherzando dicemmo Squid Game.
sì, appunto, Squid Game, anche se io proprio l'ultima serie mi sono rifiutato di vedere perché i caduti ce n'erano un po' troppi, mi sono bastate le prime. Però insomma voglio dire, effettivamente è così. Cioè vedo anche per esempio Buongiorno, la sfortuna di Buongiorno, va bene. Però pure lui evidentemente non aveva una condizione psicologica tale da essere schierato quando ha fatto i due errori che oramai conosciamo. Però per lui è stato uno stress test, perché poi nella partita contro la Roma ieri secondo me ha fatto bene e in qualche occasione è stato il risolutore dell'azione avversaria. Poi anche gli altri, per esempio anche Rachmani, vanno a vedere Rachmani, addirittura poi ex arbitri hanno detto che è caduto, cioè nessuno si è accorto che il fallo da rigore che ha fatto lo ha fatto semplicemente perché è caduto per lo stiramento,
si è fermato,
cioè,
sì.
Invece se vai a leggere i commenti, no, è la classica caduta che avviene così, colà, cioè mi sembra tutta una serie di scemenze,
certo,
inenarrabili. Comunque, al di là di tutto questo, io vedo non una sofferenza fino alla fine del campionato, ma un Napoli che sicuramente ci offrirà degli spunti molto ma molto positivi.
E chi resta fuori invece tra quel punto, poi tra Roma e Juventus, secondo te?
Ma guarda, per come vedo la situazione, io credo che resti fuori la Juve. Credo che resti fuori, lo so che farò contento migliaia di ascoltatori della tua radio,
sì.
Mi farò contenti, però io non lo so, vedo Spalletti un po' sopra le righe, e questo già è un motivo di fastidio anche per la squadra. Lo vedo più che sta facendo il guru piuttosto che l'allenatore, anche se obiettivamente con lui la Juventus è un po' cambiata rispetto a quella che era la Juve di Tudor. Sicuramente ha fatto bene, ha fatto meglio, ci mancherebbe, è un allenatore di prima fascia, non di primissima, ma voglio dire è comunque un bravo allenatore. Poi vedo la Roma di Gasperini. Ora la Roma di Gasperini secondo me non è che sia più forte della Juventus, però è più forte Gasperini, cioè più uomo di esperienza, anche se non ha vinto mai uno scudetto, però sai, è quegli allenatori che stanno lì da 30 anni, sanno come spostare quello a destra, a sinistra. Poi se risolve il problema di Dybala, credo che è una squadra molto competitiva.
Sì, Salvatore, in chiusura ti volevo chiedere, stavamo parlando di allenatori, riandiamo un attimo su Antonio Conte. Dopo aver visto le ultime uscite, secondo te è un allenatore che sta pensando già al futuro di questo Napoli?
Sì, sai perché? Allora, ieri, mentre ritornavo da Napoli dopo la partita, ho sentito Antonio Conte in conferenza stampa.
Sì.
Ora non so se per radio ha detto cose diverse da quelle che ha detto per la TV, perché non essendo come San Tommaso, ubiquo, capace di stare in due posti, ho ascoltato la radio, ma non ho visto la conferenza. Però per radio lui ha cominciato a parlare del futuro, ha detto poi vedremo se questi saranno degli elementi che potremo utilizzare, cioè non ha detto che verranno utilizzati, che potremo utilizzare nella prossima stagione. Quindi a mio giudizio in questo discorso è implicito una sua presenza, il suo essere dentro un progetto che non è finito, e io credo che sia anche una questione di rivalsa, perché vedi, lui noi a furia di dire che lui in Champions non è capace di gestire, lui secondo me vuole dimostrare che invece è esattamente il contrario.
Speriamo, speriamo, anche perché torna la Champions League già da domani, e io ho ancora il rammarico per come è andata quella Champions League, insomma.
Però per come sei situato, meno male che non la fai, perché un'altra partita,
però dai, almeno queste due partite il Napoli doveva giocarle. Sì, però non tratteniamo oltremodo,
no, ma senti, però ti voglio dire una cosa. Sì. Scusa se adesso sono io che mi prendo un minuto in
vai,
più
vai Salva, prego.
Sì, però secondo me Antonio ha ragione, ma non soltanto da un punto di vista emotivo, perché lo conosco bene, ne conosco la competenza e conosco, ho iniziato a conoscere anche la tua, però ha ragione, sai perché? Perché la Champions, allora faccio un discorso molto semplice, tra Napoli e Roma qual è il calciatore che ha fatto la differenza? Il calciatore che ha fatto la differenza è il Malen.
Sì,
non
sì.
C'è dubbio, è stato lui, tu hai rincorso Malen per tutto il campo, e stranamente poi Gasperini lo ha tolto, in qualche maniera agevolando il lavoro del Napoli. Però perché dico questo? Perché Malen è il calciatore che è arrivato a gennaio nella Roma, al posto di Raspadori, che era invece nelle mille di Gasperini. Ora perché io dico questo a proposito della Champions? Lo dico a proposito della Champions perché l'organico costruito a suo tempo, non a gennaio, ma costruito a suo tempo, era un organico per la Champions. Però il Napoli, io ho parlato di legittima sostituzione, è una squadra che dà fastidio. Conte lo ha detto a chiare lettere, io me ne sono convinto, e ci sarebbero anche gli elementi per dimostrarlo, perché sai la Champions che cosa vuol dire? Allora metti che una squadra vince Champions e arriva almeno agli ottavi di Champions, sai che cosa vuol dire? Vuol dire 185 milioni di euro. Se tu sei una squadra indebitata, attenzione alle parole che dico, se sei una squadra indebitata tu hai risolto il problema per la prossima stagione.
Sì, sì, come ha fatto l'Inter con le due finali, ha dimezzato.
Capisci,
è una questione economica.
Sì, sì, perché, l'Inter ha dimezzato perché, il deficit grazie alla Champions.
Perché tu ad un certo punto ti rendi conto che sì, vabbè, tanto ormai il Napoli è ricco, vabbè, insomma, se salta un turno non succede niente. Guarda che questi discorsi passano nella mente di qualcuno,
Sì, assolutamente.
Cioè,
assolutamente.
Non dico che la politica di Robin Hood toglie ai poveri per dare ai ricchi, o viceversa. Sai, toglie ai ricchi per dare ai poveri, e però questi fanno un sacco di debiti e stanno sempre lì e fanno campionato, e tu che sei il padrone del vapore hai un campionato nel quale soltanto 5 squadre sono in attivo, sei preoccupato delle 5 squadre in attivo o di tutte le altre che sono in passivo? Io credo che sei preoccupato più per le altre squadre che sono in passivo, altrimenti il giocattolo si rompe, il sistema non funziona.
Certo.
Sì, grazie al maestro Salvatore Biazzo per
grazie
essere
mille.
Stato con noi.
Grazie a voi per avermi provocato nella misura giusta.
grazie. di cuore al grande giornalista Salvatore Biazzo.